Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Parliamo ancora di Pier Paolo Pasolini, questo intellettuale che, lo possiamo dire senza tema di smentita, ha segnato un'epoca, perché si è, con i suoi pensieri, con i suoi scritti, con le sue apparizioni televisive di commentatore di fatti di cronaca, di commentatore anche politico, con i suoi film, con i suoi racconti e con le sue poesie, ha segnato un'epoca, quell'epoca che tutti quelli della mia età, diciamo dai 70 in poi, comunque gente di una certa età, i vecchi che allora erano i ragazzi ed erano i giovani, perché in questa alternanza di epoche si è al tempo stesso giovani, perché si conserva dentro di sé tutta quella architettura che abbiamo fabbricato, che abbiamo progettato e fabbricato quando avevamo 15, 16, 17, 20 anni e che oggi ci rimane dentro, ci rimane nel pensiero. Pasolini è stato un perno, un cardine di una generazione, almeno quella generazione che si riconosceva nel marxismo, che si riconosceva nell'anticonformismo, che si riconosceva in tutti quei valori di rinnovamento che sono stati al tempo stesso la poesia e la sofferenza di noi, appunto, di quella generazione. Pasolini, non solo lui, certo, c'erano tanti intellettuali che in quel periodo, in quegli anni, contribuivano al rinnovamento, soprattutto di un pensiero, non tanto di una politica, perché la politica italiana era incernierata e legata veramente a certi principi del dopoguerra che era difficilissimo riuscire a scardinare, quasi impossibile. Eravamo legati alla NATO, eravamo legati all'America, eravamo marxisti, sì, ma senza una speranza di poter far convogliare il nostro pensiero marxista-comunista, diciamolo pure, in una istituzione politica che potesse prendere il potere. Era impossibile, ne avevamo coscienza, però non di meno cercavamo di mettere a frutto questo nostro pensiero socialista sul sociale, operandoci come si poteva, come era meglio poter fare. E Pasolini era un punto di riferimento per noi, perché lui stesso, come confessò, come non ebbe pudore a dichiarare, non si riconosceva nel Partito Comunista Italiano, ma nell'ideologia marxista, la più pura. Ecco, ascoltiamo un po' di musica e poi andiamo avanti in questa nostra indagine sul Pasolini, scrittore, poeta, intellettuale, politico e uomo.
Thank you.
Amado mio è un libro fra i tanti, un'opera di narrativa fra le tante di Pasolini. Perché ne parliamo? Perché Pasolini, in Amado mio, confessa la sua omosessualità. Dopo una serie infinita di ripensamenti, se pubblicare, non pubblicare questo libro, se farlo, non farlo, ma Pasolini era un uomo di coraggio. Pasolini era un anticonformista, era uno che voleva rompere gli schemi, che voleva spezzare certi pregiudizi sociali, che voleva imporre comunque un pensiero libero, il pensiero libero, il modo libero di vivere, dove non ci sia violenza. Naturalmente, la violenza è sempre e solo assolutamente deprecabile, ma dove il pensiero umano sia in qualche maniera diretto per soddisfare bisogni affettivi, bisogni anche di tipo sessuale, carnale, e questo sia condiviso, questo pensiero sia condiviso da altri, beh, dove sta? Dove sta la colpa? Dove sta il reato? Cari amici ascoltatori, anche voi che avete una certa età, si dice che gli uomini di una certa età siano bacchettoni, ma dove? Noi veniamo dal 68, veniamo dall'onda di rinnovamento, veniamo dal pensiero libero, non possiamo essere bacchettoni. Voglio leggervi però quello che scrive Pasolini in prefazione, non tutto naturalmente perché sarebbe inopportuno nel nostro programma anche per questioni di tempo, però voglio leggervi alcune note della prefazione che Pasolini mise a questo libro tanto sofferto per lui, perché prima di decidersi a darlo alle stampe, a pubblicarlo, ci pensò e ci pensò parecchio. Amado mio, che comprende due romanzi brevi. Uno si intitola Atti impuri ed è quello che apre il libro, e l'altro, appunto, Amado mio. Scrive Pasolini: sento il bisogno di dire qualcosa al lettore prima che egli cominci a leggere. Ma che dirgli? Nello scrivere queste poche parole di prefazione sono più imbarazzato che mai. Ho rischiato molto nello scrivere Atti impuri e Amado mio. Non so se gli argomenti così scabrosi di questi due racconti siano sufficientemente necessari e oggettivati. Suppongo addirittura che qualcuno, se io dicessi il nome del peccato, forse non leggerebbe nemmeno la prima pagina del libro. Paolo e Desiderio combattono abbastanza contro il loro amore? È vero, finché la passione li brucia, brucia con loro il loro peccato, ma al di qua della passione, dove c'è solo la sensualità, che cosa li giustifica? La normalità del loro amore è già una pena abbastanza grave, una condanna a vita, è vero. Ma basta soffrire per redimersi? Desiderio è punito crudelmente dalla sua stessa esperienza, sebbene egli non lo voglia e affermi il suo diritto di fare il male, quasi fosse una vendetta contro il male stesso o contro chi, chiunque esso sia, lo condanna. Paolo, invece, vuole punirsi. E qui vuole è scritto a caratteri maiuscoli, lo faccio notare, vuole punirsi. Tutta la sua vita è stata una lotta contro l'occhio che lo osserva. Egli dice, nel suo diario, di non avere mai avuto un'educazione cattolica o comunque religiosa, ma profondamente ideale. Egli era stato, tra virgolette, il fanciullo senza macchia e senza paura, la, sempre tra virgolette, consolazione dei genitori, un modello di rettitudine, insomma. Ora non sa darsi pace, nemmeno quando, come la bestia braccata e ferita, morde per difendersi di avere tradito quella sua prima immagine. Lotta con un Dio in cui non crede, ma non per redimersi. Ora l'esperienza e il Dio, che finiscono, finiranno prima o poi per stremare Desiderio e Paolo, restano in ombra di fronte all'evidenza del loro male. La luce dello scandalo è sempre troppo forte e il lettore, almeno così suppongo, ha sull'amore di Desiderio e Paolo delle prevenzioni. Pensa per esempio che sia contagioso, pensa che lo si possa modificare con l'uso della volontà. Non dico poi che cosa esso pensi intorno al lato pornografico di questo amore. A questo proposito, per Desiderio e per Paolo, valgono le parole di Gilberto sulla spiaggia di Marzins, mentre Desiderio sta disegnando il ragazzo. Chiedo infine al lettore di non farmi cadere troppo dall'alto se trova che i miei racconti non sono riusciti. Anche questa volta si fa questione di sincerità o di ipocrisia. Se è dalla mia vita che ho raccolto il materiale di questo libro, vuol dire che non ho avuto paura di farlo, e se ho avuto al contrario troppo coraggio, prego il lettore di indignarsi contro la violenza, non contro l'anomalia dell'amore, e pronunci pure allora la sua condanna, che solo per incapacità è rimasta troppo implicita nelle mie pagine. Devo aggiungere che i ragazzi in nessun caso, se si eccettua quello speciale di Aziz, sono rimasti contagiati. Leggiamo ancora da questo estratto, da Amado mio, questo estratto di prefazione che Pasolini stesso scrisse per introdurre questi suoi due racconti, ricordiamo, Atti impuri e Amado mio, racconti su l'omosessualità. Leggiamo ancora un brano, tra l'altro Pasolini cita Thomas Mann, che tutti noi ricordiamo per la morte a Venezia, dove si racconta la storia di un musicista che durante una vacanza per motivi di salute a Venezia incontra casualmente un Tazio, un ragazzino che insieme alla famiglia trascorreva anche egli una vacanza nello stesso albergo di quest'uomo, e se ne innamora. Lui è a una certa età, è un uomo anziano, si innamora di questo ragazzino che rappresenta per lui, incarna per lui la bellezza, l'ideale di bellezza, una bellezza quasi assessuata tutto sommato, no? E viene citato da Pasolini in questa sua introduzione, dove dice tra l'altro, sempre Pasolini, leggo: quanti moralisti saranno pronti ad accusarmi, e avranno ragione, perché se desiderio non sono io, se non mi somiglia, tuttavia l'ho pensato e fatto vivere nel momento della mia vita in cui io mi sono approssimato a lui. Però desiderio finisce col racconto e io continuo, dopo pagina 194, per la china per cui desiderio era sceso tanto in fondo. Ma la vita, tanto più pallida di un racconto, è anche tanto più colorita. C'è sempre un'estrema prudenza che trattiene sull'orlo delle avventure estreme. Non so se nei confronti di desiderio io posso vantarmi o no di avere posseduto una simile prudenza. Se ho un po' giocato con Iasis ed Esie, il loro amore, se li ho immersi in un diluente cattivo, vuol dire che ero obbligato a farlo e che era sotto questa luce che io dovevo apparire ai lettori di questo libro, che essendo diversi da quelli, pochissimi che mi conoscono dai miei versi, potranno farsi sul mio conto l'opinione che mi merito. Qui ci sarebbe tanto da commentare, ci sarebbe tanto da ragionare su questa introduzione di Pasolini, in cui lui confessa, sente il desiderio, il bisogno intrinseco di confessare se stesso. Non era obbligato a farlo, naturalmente, nessuno è obbligato a confessare i più reconditi desideri della propria anima, la sua natura, il suo modo di sentire, di esistere in questo mondo. Nessuno è obbligato. Quando non si commettono reati, quando un carceriere o un giudice non ci condannano al racconto, a raccontarci, a confessarci, nessuno di noi è obbligato a farlo. Qui Pasolini, per una questione di onestà intellettuale, sente il bisogno di raccontarsi prima della metafora del racconto, perché il racconto è sempre una metafora, è sempre un estratto, è sempre una condizione, ideale, idealizzata di raccontare se stesso. Si dice che ogni scrittore in ogni libro racconti se stesso un po' di se stesso, che in ogni poesia ci sia il poeta, che in ogni romanzo, in ogni racconto ci sia l'autore, ma è logico, cari amici ascoltatori, che sia così. Non potrebbe essere altrimenti. Chi scrive, scrive di se stesso, scrive quello che nella propria mente, nella propria coscienza, in quel momento si sta verificando, e sono racconti che hanno a che fare con la nostra vita passata, con la vita passata dell'autore, che hanno a che fare con la propria coscienza, con i propri giudizi, con le proprie valutazioni sull'esistere, non potrebbe essere altrimenti. Qui Pasolini esce proprio direttamente allo scoperto, non si nasconde dietro il sipario del racconto, la velatura del racconto. Non si cela dietro nomi finti, dietro vicende inventate o finte per raccontare se stesso, ma premette che questi racconti, che sono appunto la sostanza del libro Amado mio, riguardano la sua stessa identità.
Thank you. sbagliato tutto. Imbagliava, spaurito al microfono, con la prepotente incertezza del brutto, del soave poeta, quel mio omonimo che ancora ha il mio nome. Si chiamava egoismo, passione. Sbagliava con la sua balbettante bravura, rispondendo a domande di amici o fascisti, maciste magretto della letteratura. Interlocutore di Teramo o Salerno, di Consedice, Frosinone o Genova, quello là che aveva tanta ragione sbagliava tutto. Sceso giù da Parigi, una primavera uguale in tutta Europa, mestruo di fango e sole febbrile, o che sui campi ruggini con viola di prugna velato e ovali verdi, con in fondo l'ombra della foresta romanza, vattore noir, sannitri sotto lo strato di verde barbarico, il sole di quella primavera spargesse prepotente dolore, o su questi campi, ai piedi di pale d'altare, rosso appenninico e casupole di sottoproletariato latino, io ho sbagliato tutto. Ah, sistema di segni, escogitato ridendo con Leonetti e Calvino nella solita sosta nel nord. Segni per sordomuti con ideografie una volta per sempre internazionali. Il povero Denka nel fondo del Sudan con gli altri poveri selvaggi, 120 dialetti, regga sicuro sulla spalla la lancia come uno sci, alto, sublime verme nudo, nonno o nipote, tra quel disegno mai disegnato, se non dei fanatici razionalisti russoiani in Europa, di sicomori e di mogani, che io amo come i più bei monumenti cristiani, sarà il sole, la pace, l'orrore dell'Africa intorno, gonfi e asimmetrici sul verde non francese, sul verde non latino, sul nuovo verde del mondo, da millenni incarnato nella foresta. State tranquilli, Denka, e voi delle 120 altre tribù, parlanti suoni di ceppi diversi, perché qui, con Leonetti e Calvino, sistemiamo i sistemi di segni e buonanotte ai dialetti. Ho sbagliato tutto. Fiumicino riapparso di tranuvole di fango è ancora più vecchio di me. I resti del vecchio Pasolini sui profili dell'agro, tuguri e ammassi di grattacieli. È una rosa carnale di dolore, con cinque rose incarnate, cancri di rosa nella rosa prima. In principio era il dolore. Ed eccolo, uno e cinquino. La prima rosa seriore significa, ah, una puntura di morfina, aiuto, hai sbagliato tutto, brutto, soave, l'idea di aver sbagliato, io. Capite, io, lo smacco, lo scacco, è finita, bestemmiare, suicidarsi, il sole di fiume di Fiumicino vuol dire che sono pieno di sabbia accecante, di limo sbriciolato, dentro un tassì i petali del cancro verso la riaffiorata Roma col vecchio Pasolini macro di sé, sdato, degradato, e dietro l'errore della questione linguistica, ecco, petalo incarnato su petalo, nella rosa cinquina, il dolore due, lo sbaglio di tutta una vita. Basta staccare un petalo e lo vedi, rosso dove doveva essere bianco, o bianco dove doveva essere giallo, come volete. E questo per tutta una vita, che per fatalità consente una sola via, una forma sola. come un fiume, che nel meraviglioso, stupefacente suo essere quel fiume contiene il fatale non essere alcun altro fiume. Si dice, nella vita van perse molte occasioni, ma la vita ha un'occasione sola, io l'ho perduta tutta. Come può tutto ciò non ripercuotersi nel sesso, castrando il figlio fino all'ultima lacrima? E così ecco la terza corona del cancro, una discesa di barbari alloglotti, il tassì rade argini, l'erba tagliente e cupa dal cuore delle notti misteriose e palustri di nascenza, abbandonata a questo sole micidiale, una discesa medioevale di goti o celti, questo sole che dà emicrania a adolescenti moderni, a universitari, a donne di ceti medi con rossetti e patenti, intossica anche il barbaro. Ah, egli nel gelo dei praticelli fiorenti riposerà, assorto, forse, in qualche lavoro manuale non indegno mai dell'uomo. Su lui tacerà, oltre le divisioni dei maggesi, pagane con Priapo, cristiane con la croce, nel comune latino la campana che mai nei millenni suonò verso le 3 del pomeriggio. E prima della primavera il risveglio del sesso sarà il gelo o il sudore a risvegliare nei panni ancora invernali di maglia la carne come di cane o cavallo che pare della maglia aver la stessa arsura, molle come frutto o secca come fango. Sarà il freddo che serpeggia sull'erba che sta troppo verde sugli argini, o il caldo del primo sole bianco in cui la campana del comune tace e le bestie pascolano come sognando. E la donna, la cui nobiltà si manifesta nell'ipocrisia di fingersi soltanto remissiva, chiamando obbedienza alla sua debolezza, e anche lei perduta in un lavoro manuale, di femmina lei, tra le femmine, e non canta, perché mai nei millenni donna cantò alle 3 del pomeriggio. Il mestruo nel sole non ha odore, le bestie pascolano come sognando. Quel terzo dolore consiste non nel patire la terribile voglia, ma nel trarne solo ossessione. E da qui il quarto dolore, per cui, succube degli impeti di morte che mi salgono dal ventre, batterei il capo, muto, contro i vetri del tassì che percorre l'orribile autostrada, dove è chiaro che sono senza amore, mentre, barbaro o miseramente borghese, il mondo è pieno, pieno d'amore. Di secolo in secolo il sole dà emicranie e erezioni, il padre orina dominando la voglia per la notte nel fossatello di antiche divisioni di campi dovute a preitalici ed italici, in questo stesso cerchio dell'Appennino, e io, da questo sole, maglia di lana e primo sudore nel gelo, io vado constatando coi pugni sul ventre la mia mancanza di amore fino all'ultima lacrima. Il quinto dolore è il meno esprimibile. Ora poi che a Parigi nei giornali storpiano il mio nome e con Calvino e Leonetti, ordinari di modernità nelle cattedre del nord, si prospetta un'era antropologica che dissacra i dialetti, ora poi è addirittura ridicolo, fuori dalle sue lacrime, nella comprensione della sua ragione, la delusione della storia, che ci fa giungere alla morte senza essere vissuti, e per questo restare sulla vita a contemplarla come un rottame, uno stupendo possesso che non ci appartiene. Ridicolo dolore di prigioniero, di sfiancato, che vede tutto concesso agli altri, in un trionfo di felicità senza fine, semplice come la luce del sole con cui si confonde. Il quinto dolore è sapere che miliardi di viventi una dolce mattina si desteranno, come in ogni mattina della loro vita, nel semplice sole dell'Europa futura, i suoi gelsi, le sue primule, o in quello profondo dell'India, nel puzzo sublime del colera che aleggia su corpicini nudi come spiriti, o in quello spudorato dell'Africa, sempre più moderna, nel verde della morte che sarà cornice al nero dono della vita, o in questo di Fiumicino, sole di fiume che fa dell'odore del fango una festa di misera immortalità latina. Miliardi di viventi una dolce mattina si desteranno al semplice trionfo delle mille mattine della vita, con la maglia riarsa, con l'umido del primo sudore. Felici, essi, felici, essi soltanto felici, essi soltanto possessori del sole, lo stesso sole del barbaro che nel Medioevo discese e dalle gole dei monti, dalle ombre della neve, si accampò infine sull'erba nera e folta, cattiva e felice degli argini d'aprile. Solo chi non è nato vive, vive perché vivrà e tutto sarà suo, è suo, fu suo. Si apre come un'aurora Roma dietro la spirale del Tevere, gonfio di alberi splendidi come fiori, biancheggiante città che attende i non nati, forma incerta come un incendio nell'incendio di una nuova preistoria. Thank you.
Quindi, cari amici ascoltatori, che cosa esprime Pasolini, che abbiamo appena ascoltato leggere alcune sue liriche, peraltro non semplici, dove appunto l'autore condensa un impegno che non gli viene mai meno nei confronti del sociale, del politico, nei confronti della vita quotidiana e questo progredire, forse come lui probabilmente riteneva, nell'errore di un futuro che avrebbe riservato sorprese non belle, una prospettiva, un panorama non bello, non smagliante. Pasolini sentiva l'incedere del progresso, del futuro, come qualcosa di non positivo. L'uomo avrebbe perso la sua speranza, l'uomo avrebbe perso la sua armonia, la poesia che lui cerca disperatamente di ritrovare tra le connotazioni del suo verseggiare di poeta, ma che non può escludere, non può eludere l'impegno sociale. La poesia di Pasolini è un contesto complicato di lirica, di soffuse armonie che sono appunto il significato, la condensa di quello che è il sentire di un poeta, con l'impegno di un uomo che osserva la realtà, il suo presente e il futuro, se non il suo proprio intimo futuro, quello forse dei giovani, delle persone che di questo futuro dovranno comunque usufruire e che avranno in questo futuro comunque, nel bene e nel male, la loro prospettiva di vita. La poesia di Pasolini, in particolare quella raccolta intitolata Poetiche, ha un significato indubbiamente complesso e multifaccettato, l'ho appena detto. In sintesi si può dire che Pasolini, attraverso la sua poesia, esplora la condizione umana, le trasformazioni sociali e culturali del suo tempo, la dialettica tra passato e presente e il ruolo della poesia stessa. In un mondo in continua evoluzione, la sua poesia è un potente strumento di denuncia, riflessione e impegno civile, in cui la voce del poeta si interseca con la voce dei diversi e dei marginalizzati. Ecco, questo impegno sempre sul sociale, che tormenta quest'uomo, che pur non è esente da problematiche complesse, molto complesse sul piano intimo, sul piano della sua sessualità, sul piano del suo modo di rapportarsi col prossimo, no? Perché no? Con tutte le contraddizioni, le contraddizioni che lui sente visceralmente appartenergli come uomo imperfetto, le contraddizioni che poi sono una costante della vita di ognuno di noi, la possibilità e il modo di esperire quel sacro che è motivo fondante di tutta la sua opera, un sacro immanente celato nel reale a cui la poesia può dare forma e corpo. Ecco, questo sentire la poesia per Pasolini come uno scopo di vita, come quel momento, quell'embrione vitale che avrebbe consentito a lui di riscattarsi come uomo e gli avrebbe consentito di lasciare una traccia, probabilmente indelebile come in realtà è questa traccia che lui ha lasciato nell'umano per quel che concerne soprattutto la società nel suo insieme, la società nelle sue contraddizioni, la società nella sua problematica, insomma il contesto sociale che lo vedeva impegnato sia politicamente che artisticamente. Ecco, un poeta estremamente complesso, e che poi non fu solo poeta, fu uomo di grande rilevanza dal punto di vista intellettuale, che riusciva ad analizzare, a capire, anche addirittura ad avere questa capacità, l'abbiamo già detto, di precognizione, a prevedere che il presente avrebbe avuto le conseguenze che poi si sono rivelate del tutto esatte. Per quel che riguarda il progresso che subì il mondo, non solo l'Italia, ma il mondo, nel suo modo di concepire il presente di allora, e parliamo di un presente che ormai appartiene alla storia, a molti anni fa, parliamo degli anni 70, signori, quindi cioè parliamo di un'epoca che ci è veramente molto lontana ormai, ma che ha messo le basi, le premesse a quello che stiamo vivendo nella quotidianità, nell'attuale. E cos'altro aggiungere a questo genio? Perché lui è stato un genio non solo artisticamente, ma anche proprio dal punto di vista dell'intelligenza, della vivacità del pensiero, no? È lo stesso Pasolini a teorizzare negli anni 60, pensate, addirittura negli anni 60, la necessaria presenza diffusa della poesia fuori dalla versificazione tradizionalmente intesa, e dunque una nozione di poesia translinguistica e transgenerica. Lo leggiamo dalla lingua scritta della realtà, sono le parole sue, no? L'avvento delle tecniche audiovisive come lingue, o quantomeno come linguaggi espressivi o d'arte, mette in crisi l'idea che probabilmente ognuno di noi per abitudine aveva di una identificazione tra poesia o messaggio e lingua. Probabilmente invece, come le tecniche audiovisive inducono brutalmente a pensare, ogni poesia è translinguistica, è un'azione deposta in un sistema di simboli che ridiviene azione nel destinatario, non essendo quei simboli che dei campanelli. E questo è molto importante, no? È molto importante. Parleremo di Pasolini cineasta, del Pasolini regista, di quell'aspetto di Pasolini forse non ancora, secondo me, approfondito sufficientemente. Quello che secondo me era la ricerca di un linguaggio che si articolasse, che si fondesse al linguaggio poetico e al linguaggio letterario, quindi al racconto, alla prosa, per crearne uno nuovo, che lì in qualche modo che l'inglobasse, cioè che un linguaggio cinematografico, secondo Pasolini, che contenesse al tempo stesso la poesia, la prosa, un senso critico divisione del sociale, un senso politico di visione del sociale, ma anche un carattere particolare dell'arte figurativa, dell'immagine, perché in Pasolini c'è, nel cinema di Pasolini c'è questa ricerca stilistica di un linguaggio che si distacca anche dal neorealismo, che si distacca dal linguaggio cinematografico più convenzionale, per crearne uno nuovo, che non è nemmeno il linguaggio televisivo. Ricordiamo che negli anni in cui Pasolini si cimenta come regista cinematografico dietro la macchina da presa, la televisione ha un ruolo importantissimo nel diffondere la cultura. Ci sono gli sceneggiati televisivi, sono gli anni dei grandi sceneggiati televisivi, sono gli anni delle commedie tradotte nel piccolo schermo e presentate al pubblico il venerdì sera come appuntamento diretto col teatro. E quindi c'è tutto un mondo in quegli anni che si sta cimentando per sperimentare nuovi linguaggi di comunicazione visiva, di comunicazione intellettuale, e Pasolini è assolutamente un protagonista col suo cinema. Pasolini sperimenta veramente un modo di fare cinema molto molto personale, molto particolare. Forse non è convinto nemmeno lui stesso delle sue stesse riprese. Il montaggio di Pasolini è un montaggio scarno, fatto di strappi di immagini. Non concede nulla al romanticismo. Invece nella poesia Pasolini qualcosa non dico di romantico, ma di musicale, di armonico contiene la poesia di Pasolini. La ricerca nelle parole, nell'assemblaggio delle parole, di un'armonia c'è. Nel cinema Pasolini è più asciutto, è più diretto, lascia di più all'intuizione proprio filmica dell'immagine, del rapporto diretto tra lo spettatore e l'immagine che scaturisce sul grande schermo in quel momento. Si affida di più sicuramente all'arte figurativa, ai grandi quadri caravaggeschi o di altri grandi pittori che hanno fatto del proprio strumento un mezzo per comunicare un attimo, un istante, un momento di grande drammaticità. Sembra quasi, guardando Caravaggio, che i personaggi caravaggeschi parlino o gridino il loro dolore, la loro sofferenza. Secondo me, la lezione di Caravaggio in Pasolini è assolutamente filtrata e metabolizzata.
Avete ascoltato? Zibaldone, un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Alla prossima, un caro saluto da Sandro Alba, parleremo di Pasolini, regista, di Pasolini, di quel Pasolini cinematografico che faceva sì che i giovani ragazzi di allora in massa si recassero al cinema per guardare l'ultimo film di Pasolini. Era sempre un evento l'ultimo film di Pasolini. Un caro saluto da Sandro Alba.